campo sia la Marina che l'esercito per garantire la sicurezza delle comunità. Matteo, volevamo un aggiornamento rispetto alle ultime due corrispondenze che avevamo fatto della situazione dentro le comunità indigene e in merito anche a queste gruppi di autodifesa indigena che si sono di difesa delle comunità che si sono costituite, di cui leggevamo e parlavamo le volte scorse.
Sì, in realtà Andrés Manuel López Obrador sta confermando l'intuizione che avevamo avuto, quello di essere un presidente che manterrà le politiche neoliberiste in Messico, dando forse solo più programmi sociali in basso e vestendosi con questi panni di sinistra, con i programmi assistenzialisti. Diciamo, l'analisi che si sta facendo, dobbiamo dire che vale la pena specificare che le elezioni sono state il 1 luglio, ricordare che in realtà ha vinto come nessun presidente mai in Messico, con 30 milioni di voti, quindi è stata, diciamo, in qualche modo una vittoria schiacciante che ha spazzato via il partito che per 80 anni ha governato il Messico, ma anche in qualche modo si è espresso nella scelta di Andrés Manuel López Obrador il rifiuto del popolo messicano attraverso le urne di una logica mafiosa al potere. Ora, dal rifiuto espresso alle urne, al fatto che questo porti a un cambiamento radicale e sincero, ce ne passa, come lo avevamo già analizzato, accennato nelle corrispondenze. E in realtà ci sono delle piccole speranze di cambiamenti minimi che potrebbero rendere questo paese un po' più vivibile, considerando che viviamo in piena guerra contro il narco, supposto, ma in realtà è una guerra per l'appropriazione del territorio da parte delle multinazionali che utilizza il narco come degli operatori stati per sgomberare e spopolare i territori che poi sono interesse delle multinazionali, per esempio le zone dove si fanno le miniere, le zone dove si fanno le dighe, le zone dove passeranno i supertreni, le zone dove passano le autostrade. Chi si incarica di cacciare o convincere la gente? Il narco. La gente o la convincono con programmi di governo che comunque sono stati centellinari dalla mafia attuale, perché si mangiano tutto, e probabilmente questo governo, a differenza di altri governi, porterà davvero i soldi nelle comunità, ma serviranno per comprarsi la popolazione e avere a cambio appunto i territori e il via libera dei megaprogetti che sono nel programma del governo.
Certo, scusa se ti interrompo, sì. Stavi accennando te, insomma, che forse il cambio epocale che c'è stato in Messico non è tanto rispetto Obrador, ma quanto sulla, non so se condivide questa valutazione, sulla sconfitta totale del PRI, in qualche modo, un partito che è stato al governo per 90 anni, che la storia ci dice che, insomma, i legami forti con la mafia, col narcotraffico, gli hanno permesso di governare, e forse è questo il dato più importante che esce fuori, no?
Per noi senza dubbio è questo, cioè il più rilevante è questo, perché realmente è stata, non parliamo appunto di una vittoria alle urne, ma sì di una gran sconfitta alle urne dei partiti storici, perché se il PRI, ma anche i suoi alleati neoliberisti come il PAN, no? Il PRD, certo. tutti i partiti hanno preso una sveglia, ovviamente se ne è beneficiato il partito del presidente eletto, che purtroppo, questa è la cosa, continua a essere un partito che, almeno in termini economici, è neoliberista, tant'è che si sono sbrigati subito la classe imprenditrice, la classe prominente, tutti i più grandi imprenditori hanno dichiarato l'appoggio totale a questo governo, anche perché, come dicevamo, in vista di un possibile polarizzazione del conflitto, noi temevamo che infatti a non vincere Andrés Manuel Obrador si potesse innescare in Messico una guerra civile, perché sentivamo tra la gente l'appoggio, non tanto l'appoggio a AMLO, ma quanto il rifiuto alla classe dirigente. E evidentemente si sono fatti i loro calcoli, hanno visto che era impossibile un frode elettorale, perché la distanza fra il primo e il secondo candidato è di 20 milioni di voti, quindi non per stare impossibile, e d'altro canto c'è stata una mobilitazione attiva della cittadinanza a difesa delle urne. Anche noi qua a San Cristoforo abbiamo assistito all'attacco di due paramilitari a due seggi elettorali per portarsi via le urne quando vedevano che i propri candidati stavano prendendo meno dei voti immaginati, e abbiamo visto la cittadinanza difendere le urne, sono stati pure, hanno ribaltato le macchine dei paramilitari, sono stati dei scontri in piazza, sono stati catturati i paramilitari, quindi insomma c'è stata una difesa attiva del diritto di voto, anche per persone che veniamo da un movimento che ritiene limitata la capacità del voto nella democrazia rappresentativa, però vediamo realmente con buon occhio questa capacità della gente comune di difendere anche un proprio diritto. Ora entriamo in un'altra fase, quindi questo è stato sicuramente il primo luglio è stata una giornata straordinaria per vedere la gran sconfitta, diciamo, delle destre storiche e mafiose di questo paese. Ora viene l'altra fase, dobbiamo capire quanto in questo governo c'è di mafioso e di neoliberista, perché ovviamente il fatto che AMLO sia sicuramente una persona differente dagli assassini che l'hanno preceduto, però non cambiano le sue politiche economiche, forse cambieranno un poco le politiche sociali, ma quello che appunto, come menzionavate anche voi, ci interessa a questo punto quello che più ci preme è riuscire a vedere quali elementi ci sono per fermare la guerra in corso. Perché se la povertà è un problema, se la crisi, se l'angoscia di vivere in un paese come questo ovviamente ci tocca a tutti, ma la pena di tutti i giorni di sapere che ogni giorno in Messico 7 donne verranno assassinate, di sapere che altri 63 uomini al giorno verranno assassinati, di sapere che una persona ogni due ore sarà desaparecida, non ne possiamo più. Veramente io penso che tanta gente ha votato con questa speranza, no? E quindi ritornando però alle politiche di sicurezza, fino adesso abbiamo solo due elementi. Uno è una lettera che ha scritto Andrés Manuel López Obrador a AMLO, perché dobbiamo dire che il presidente entra in carica il 1° dicembre, certo. Quindi in realtà stiamo ancora in una fase di pre-incarico, in realtà governare adesso gli tocca ancora l'assassino di Peña Nieto e tutto segue come sempre, continuano i morti, abbiamo sentito pure altre corrispondenti, continuano a ammazzare i compagni, continuano a ammazzare le donne, continuano a sparire le persone, continua il furto di risorse nei territori. E di fronte a tutto questo continua l'auto-organizzazione delle persone, fra cui anche l'autodifesa delle comunità indigene contro gli abusi e le prepotenze delle mafie e della polizia. Ora, che cambierà di questo? A quanto pare poco, perché in una lettera che scrive AMLO promette risolvere il problema della sicurezza, dicendo dando più lavoro, con grandi opere che coinvolgeranno centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, solito discorso ultra progress, ultra liberista, e che quindi l'obiettivo, l'accordo con Trump, io sono d'accordo con te, che non ci devono essere tanti messicani negli Stati Uniti, perché non ci saranno più, perché in Messico si vivrà bene e noi creeremo le condizioni economiche e sociali per affinché i messicani non se ne andranno più. Ora ci viene da dire, perché la proposta che fanno per migliorare la vita appunto dei messicani, ricordiamo che ci sono 50 milioni di messicani che vivono in povertà su 130 milioni di abitanti, è quella di coinvolgerli, addirittura dare le azioni nei terreni di quei contadini dove passerà per esempio il treno del corridoio transismico o il treno Maya, ossia renderli, quotarli in borsa, farli partecipare in borsa, quando sappiamo benissimo, anche in una logica neoliberista, che queste azioni che danno ai lavoratori, ai contadini, verranno subito rivendute nel giro di pochi anni e quindi loro se ne riapproprieranno. Quindi in realtà è un gioco ridicolo che fanno, e in realtà quello che stanno facendo è immettere nel mercato, forse a migliori condizioni, questa è l'unica cosa di sinistra, forse mettere nel mercato quei settori della popolazione che ne sono totalmente esclusi, come gli indigeni. Per fortuna ci sono tanti indigeni che continueranno a voler essere esclusi dal mercato, perché propongono un modello di vita che è totalmente alternativo. Ora, come si darà la relazione fra il nuovo governo e tutte le proposte di autonomia, autogestione, autodifesa che ci sono in Messico? Non lo sappiamo, però l'altra cosa che ha detto Andrés Manuel López Obrador è che confirma i generali in carica nella Marina e nelle Forze Armate, e a differenza da quanto promesso in campagna elettorale dice che si manterrà nell'esercito e si manterrà nelle strade l'esercito con funzioni di polizia. E quindi mi sembra che di cambiamenti ce ne sono ben pochi, anzi penso che avremo addosso la stessa repressione di sempre, e forse gestita mediaticamente con parole diverse, come abbiamo già conosciuto nel caso dei governi progressisti in America Latina e anche in Italia, anche in Europa. Ora speriamo di no, speriamo di no, perché tutte queste cose, a parte la repressione diretta sulle organizzazioni come le nostre, implica praticamente il mantenimento dello stesso volume di fuoco di questa guerra, e quindi torniamo a una delle speranze iniziali con cui la gente ha votato Andrés Manuel López Obrador. Finirà la guerra con queste condizioni? Se continua il neoliberismo, se continua l'esercito a stare nelle strade? Questa è, diciamo, l'angustia che sentiamo.
Certo, questa è la domanda di, diciamo, domanda di fondo. E invece in merito a, ad esempio agli assassini di cui ci parlavi nelle ultime corrispondenze, insomma, non ci sono novità, sono stati scoperti chi sono, non dico gli esecutori, ma quantomeno i mandanti, cioè...
No, in realtà, francamente, i compagni hanno più o meno una mappatura ben chiara di chi sono i sicari che agiscono nelle zone dove sono stati assassinati, ricordiamo sia i tre compagni del Codè di 12 febbraio di quest'anno, certo, e sia Abraham Hernandez il 17 luglio di quest'anno. E c'è una mappatura chiara e punta a persone legate alla polizia ministeriale, diciamo la polizia statale, quindi gli stessi sicari del narco in realtà sono elementi, persone che partecipano, hanno partecipato nei corpi di polizia, e da là sono stati segnalati, ovviamente, ma la procura non dà risposte in questo senso, tant'è che per questo fine settimana è prevista una rioccupazione delle terre, quelle che erano in conflitto. Ricordo brevemente che il compagno sequestrato e ucciso il 17 luglio stava difendendo, organizzando dei lavori collettivi, delle coltivazioni collettive dell'organizzazione in un territorio di 11 ettari conteso dai gruppi di hoteleros, cioè di hotel imprese turistiche, che hanno costruito senza permesso hotel, campeggi su questo pezzo di costa. Per resistere appunto all'invasione turistica, i compagni hanno cominciato a lavorare 11 ettari di proprietà di un vecchio signore dell'organizzazione, e per questa resistenza è stato assassinato il compagno Abraham. Quindi questo fine settimana è prevista una rioccupazione di queste terre, i compagni già l'hanno annunciato pubblicamente, parteciperanno con 400-500 persone alla rioccupazione e quindi alla semina di queste terre, perché occupare le terre significa lavorarle per avere cibo, è un principio fondamentale dell'autonomia. E quindi la situazione è questa, continua il braccio di ferro, diciamo, tra le organizzazioni popolari e il crimine organizzato, con lo Stato che fa finta di niente, quando in realtà il crimine organizzato lavora per conto dello Stato, o non sappiamo se lo Stato lavora per conto del crimine organizzato. A questo punto no, il livello di
commistione,
di partecipazione, sì, è totale. Quindi, però comunque nel caso specifico del territorio della costa di Oaxaca di cui stiamo parlando adesso, questa è la situazione. Menzioniamo questo, ma dobbiamo pensare che quello che succede con i nostri compagni a Oaxaca succede praticamente in tutto il Messico, praticamente in tutti i territori indigeni. Non esiste un territorio che non ci abbia una miniera, una diga, un'autostrada, un progetto turistico, e a ognuno di questi territori in molti casi esiste una resistenza, soprattutto di cui il nucleo centrale di questa resistenza quasi sempre sono gli indigeni, perché considerano il loro territorio sacro. Sacro e necessario anche a essere sfamati, quindi a coltivarlo. Quindi partono da un principio, da una necessità, da un bisogno, ma ovviamente rivestono questo bisogno anche di una sacralità necessaria per il mantenimento della propria cultura. Questa è la ragione per cui molti indigeni non accettano andare a lavorare nelle maquilas, nelle fabbriche, o non accettano i programmi di governo, che potrebbero limitatamente risolvere la questione di sfamarsi, ma non risolverebbero quello dell'identità culturale.
Bene, una cosa che ti volevo chiedere, proprio perché facevi riferimento al turismo, pensate di poter fare un appello, diciamo, ai tanti e tante compagne che visitano il Messico, un programma di boicottaggio contro questi, appunto, imprenditori, come dire, la costruzione di questi nuovi hotel, per dire dove non andare in vacanza, quantomeno un messaggio?
Noi sicuramente fare una campagna contro il turismo in tutto il Messico è impossibile, perché
certo.
È praticamente mezza Italia. Realmente, per esempio, le popolazioni indigene stesse non c'è un atteggiamento contrario al turismo in sé, ovviamente c'è, perché ci sono tante proposte nei villaggi, si chiama turismo equidal, no? Centro turistico equidale, le fido è il pezzo di terra collettivo gestito dall'assemblea dei contadini. Quindi molto spesso i contadini mettono, che ne so, piccoli bungalow, un accesso al lago, quindi in realtà è parte, diciamo, di un'economia dal basso rurale,
certo,
potrebbe essere perfettamente integrata con la vita dei contadini, cioè non c'è una contrapposizione in questo senso. Quindi quello che possiamo dire noi è sicuramente di evitare i grandi centri turistici, appunto come Huatulco, come Puerto Escondido, come Cancun, come Playa del Carmen, e concentrarsi poi, per esempio, come qua in Chiapas è il caso di Agua Azul, delle cascate di Agua Azul, che sono amministrate da persone che hanno assassinato i nostri stessi compagni. Quindi sappiamo che in certi posti specifici del turismo ci sono, non solo sono in mano al gran capitale, e questo è abbastanza ovvio, ma sono gestiti gli amministratori, le guardie giurate sono gli stessi paramilitari che poi rivolgono le pistole contro le comunità indigene, contro di noi, contro tutte le persone che cercano di proporre un modello che non sia, appunto, estrattivista, assassino, distruttore.
Quindi potrebbe essere utile una promozione, no, e sostegno di questa economia del basso, di questo turismo sostenibile. Se ne parla tantissimo qua in Italia del turismo sostenibile, ma poi è talmente difficile praticarlo che appunto si ritrova tantissime persone vanno in vacanza in Messico senza neanche sapere quello che sta succedendo, come la chiami tu, una guerra civile assolutamente silenziosa, di un assordante silenzio che comunque non riusciamo, no, a far uscire in maniera sufficiente. Quindi, insomma,
noi ricordiamo questo, ricordiamo che in realtà, appunto, esistono tante opzioni costruite dal basso, perché stiamo parlando di posti anche incontaminati, molto più belli, perché sono gestiti da persone che rispettano l'ecosistema realmente, perché vivono di questo ecosistema e non vivono dell'estrazione di valore fatta da un'impresa turistica. Uh-huh. E quindi in questo noi siamo parte di un collettivo, si chiama Nodo Solidale, e invitiamo di solito i compagni e le compagne almeno a chiedere informazioni. Non organizziamo brigate, nemmeno organizziamo vacanze, siamo un collettivo che lotta in Messico come in Italia, però sicuramente nella nostra pagina Facebook si possono trovare tante informazioni su quali centri turistici soprattutto sono gestiti dagli assassini dei popoli indigeni. L'altra cosa che volevo dire, ovviamente sempre con molta attenzione, perché la trappola del turismo sostenibile, in realtà, per esempio nel caso di Agua Azul, delle cascate qua in Chiapas, l'impresa che gestisce le cascate di Agua Azul si chiama Ecoturismo Tzeltal, e quindi uno lo legge e pensa ecoturismo, sono pure indigeni, perfetto. E invece questa impresa con questo nome in realtà è l'impresa che fa da ombrello a tutti i paramilitari di questa zona, che sono stati contrattati dall'impresa per la gestione di queste cascate. Quindi in realtà capiamo pure che è molto difficile da fuori capire dove si nascondono, perché il capitale intelligente usano anche la tendenza al turismo verde.
Certo, il capitalismo sfrutta in tutti i sensi ogni tipo di tendenza alternativa a proprio vantaggio, quindi è per quello che si parla, no, di turismo realmente sostenibile, perché insomma sarebbe sicuramente utile capire che cosa succede dall'altra parte del mondo, e appunto, ripeto, una parte che viene frequentata tantissimo dal turismo italiano. Quindi
sì. Io volevo solo chiudere, se mi permettete, c'è un mega progetto, cioè segnalare che Andrés Manuel Obrador, al di là dei programmi assistenzialisti o meno che potrà fare in termini sociali, ma oltre questo, in realtà quello che pensiamo che sia importante è che speriamo che possa proporre delle strategie che almeno riducano la violenza nelle strade. Però sicuramente c'è stato un programma sconvolgente che si chiama Corredor Transísmico, che unirà Coatzacoalco, Veracruz con Salina Cruz, che è il porto del Pacifico. In realtà sarà come un canale di Panama, però su rotaie. Praticamente unisce un porto sull'Atlantico con un porto sul Pacifico, distanti 300 km, e questi 300 km saranno connessi da un treno ad alta velocità, ai cui lati verrà proposto il sorgimento e l'installazione di maquilas, fabbriche, dighe, imprese elettriche e idroelettriche per per favorire lo sviluppo industriale di questo, di questa parte del Messico. Questa proposta Andrés Manuel López Obrador l'ha fatta senza consultare nessuno, anche se lui dice che si baserà sulla consulta dell'articolo 169 dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro e tutte le cazzate che può dire. In realtà è la proposta, noi ne siamo venuti a sapere attraverso una lettera che lui ha scritto a Trump, offrendo, diciamo, questo svincolo, questa curva per il passaggio dei prodotti dall'Atlantico al Pacifico. Agli Stati Uniti converrebbe addirittura passare a sud per questa via di treni e riprendere le barche verso la Cina dalla Salina Cruz, quindi offrire praticamente accorciare le distanze che offre il canale di Panama attraverso questa via ferrata e via dei treni tra Coatzacoalco e Salina Cruz. Quindi questo mega progetto, che non solo è un treno di 300 km ad alta velocità solo per container, ma che ai cui lati offre appunto un corridoio industriale messo in mano al gran capitale. Quindi questo sarà sicuramente il mega progetto con cui ci scontreremo i prossimi anni.
Bene,
non so se vuoi aggiungere qualcosa, magari qualche notizia rispetto alle iniziative di cui parlavamo anche a luglio, quelle nella vostra regione, sull'acqua, sull'utilizzo dell'acqua. Ci raccontavi appunto che che il paese era a rischio, insomma, ed era tutta l'acqua era chiusa e c'erano degli orari,
sì.
Insomma,
al momento quella l'acqua l'abbiamo recuperata grazie all'occupazione della presidenza municipale e quindi questo ha dimostrato la capacità della lotta fatta in assemblea e nei quartieri. Al momento è una fase di stallo perché ovviamente anche nel municipio di San Cristobal ha vinto Morena, che è il partito che sostiene Andrés Manuel López Obrador, quindi adesso c'è una fase di transizione e vedremo, è una donna la nuova presidenta municipale e quindi vedremo, e in realtà non vedremo tanto il gran cambiamento, sappiamo che il municipio vorrà continuare a municipalizzare e quindi privatizzare quest'acqua, però vedremo adesso che capacità d'azione ci avranno i gruppi paramilitari e di intervenire come hanno già fatto, appunto di tagliare l'acqua, di sequestrare i compagni, e se questo partito realmente non finanzierà i paramilitari come i precedenti. Questa potrebbe essere solo la unica speranza che abbiamo, diciamo un taglio al flusso economico ai gruppi paramilitari, che comunque ricordiamo si muovono per soldi. Quindi vedremo come si svilupperà anche in questo caso. La nuova giunta entrerà il 1° dicembre, quindi vedremo. Al momento noi ovviamente rafforziamo le strutture organizzative, manteniamo le assemblee, con tutto il quartiere adesso si va a reforestare le sorgenti, quindi si mantiene un lavoro che in realtà è il lavoro di sempre, il lavoro dal basso, il lavoro di comunicazione, il lavoro sociale che mantiene coeso il quartiere, perché con questa coesione potremmo affrontare qualsiasi cosa. Quello che volevo dire invece è che ci sono parecchie aree interessanti e vale la pena sottolineare che ovviamente le ZLN fatto un comunicato in cui ha dichiarato che combatterà il nuovo presidente come ha combattuto i passati, che dal punto di vista delle ZLN, che condividiamo in linee generali, è cambiato l'amministratore della finca, no? La finca è l'appezzamento di terra del latifondista, è cambiato l'amministratore del latifondista, ma non è cambiato il latifondista, il latifondo, quindi dicono può cambiare il padrone, ma in realtà il padrone è lo stesso, chi cambia è solo l'amministratore, e quindi noi continueremo a lottare contro il latifondo. Usano ovviamente questa metafora fortemente indigena e fortemente significativa per gli indigeni più che altro, perché è tutta una vita, 500 anni di lotte contro i latifondi. Quello che stanno dicendo è che il cambio di amministrazione non elimina, può essere che venga un amministratore più buono o semplicemente più furbo, però il problema continua a essere il latifondo. Quindi i zapatisti continuano a dire che il problema è l'economia capitalista, il problema è che i padroni sono sempre gli stessi e che quindi dal loro punto di vista continua la lotta. Ovviamente sì, la posizione dei zapatisti, che è molto mediatizzata, è la stessa che molti condividiamo, però ovviamente noi non contiamo niente, quindi almeno l'opinione dei zapatisti arriva sui giornali, e adesso è super attaccata, e ovviamente è attaccata tantissimo anche dalla stessa sinistra. Dobbiamo dire che le ZLN sta in una fase abbastanza isolata in questo contesto post-elettorale. Quello che rimane attorno alle Z è il Congresso Nazionale Indigena, che si riunirà il 12 ottobre, quindi nell'anniversario della conquista del Nuovo Mondo, per riaffermare il proprio lavoro e per proporre una nuova fase di lotta. Al momento quello che ha proposto le ZLN è la costruzione della rete di resistenza e ribeldia, quindi una rete di resistenza e ribeldia che non sia verticale, che sia decentralizzata, che sia orizzontale e che non sia solo indigena e che non sia solo messicana. Quindi una proposta, diciamo, internazionalista di confederarci in piccole reti per poter resistere alla valanga neoliberale, alla guerra che ci abbiamo. E adesso la proposta è stata messa a consultazione, quindi diciamo ancora la proposta non è ancora pubblica in termini, si sta consultando, ogni collettivo lo sta analizzando, anche noi, i popoli indigeni, il Congresso Nazionale Indigeno sta analizzando questa proposta, quindi di confluire in un grande movimento che sia internazionale e non solo indigeno, e quindi ecco, questa è la fase, quindi questi sono gli incontri che verranno. E infine chiudo ricordando che il 30 settembre al Forte Prenestino ci sarà la Sagra del Peperoncino Rebelde, che è l'incontro, diciamo, l'iniziativa culturale e politica con cui i nostri collettivi possono continuare a lavorare qua in Messico, perché è totalmente benefit per le lotte indipendenti e dal basso del Messico. Quindi vi invitiamo.
E sicuramente prima del 30 settembre faremo, insomma, un aggiornamento con te rispetto alla situazione messicana. Sì, comunque del comunicato delle ZLN ne avevamo dato conto subito dopo le elezioni, proprio per riportare le varie voci che tu dici acquistano un po' più sicuramente di visione mediatica, magari giù in Messico, qui veramente molto poca anche per le ZLN. Ti salutiamo, ti ringraziamo, okay. E
ci sentiamo presto, grazie, sì, sempre per comunque darci questa disponibilità in un orario per te sempre difficile.
No, grazie a Radio Onda Rossa, e ovviamente un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando dal Messico con rabbia e amore, e anche un ricordo a Renato, ovviamente.
Sicuramente,
sì. Grazie,
ciao.
Ciao.